Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Parola del Signore. Gesù, annunziando il dono dello Spirito, dice queste parole apparentemente strane: vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Lo Spirito Santo viene per ricordarci Gesù, non viene a dirci una cosa nuova, ma viene sempre a parlarci di Cristo. In questa maniera è una cosa importantissima, se volete anche lo scandalo cristiano. Non c'è niente oltre Gesù. Voi sapete che Gioacchino da Fiore, ma anche tante persone dicono: certo, il cristianesimo va bene, però c'è dell'altro, però ci sono cose più interessanti, però il cristianesimo va bene se lo mischio con quella dottrina, con quella filosofia, con quella meditazione, con un po' di Oriente, con un po' di antico. No, lo Spirito viene a riportare sempre Gesù, perché non c'è niente oltre Gesù. Il Concilio dice una frase fortissima: il cristianesimo è definitivo, è insuperabile, cioè non nascerà mai qualcosa che va oltre Gesù Cristo. E perché? Perché Cristo è l'amore stesso di Dio, perché non è più un libro, una parola, ma è venuto veramente Dio. Lo potremmo paragonare, altre volte l'abbiamo detto, a quando una donna dice ad un uomo dopo 10 anni di fidanzamento: mi vuoi sposare? E quello dice: no, aspetta che ci penso, perché ancora... Vuol dire che non ti ama, vuol dire quando arrivi al dono totale, il dono è quello, non c'è un altro dono più grande. L'incarnazione è Dio che è veramente venuto e per questo è insuperabile. Non può dire: ti amerò ancora di più di come ti ho amato in Cristo. La prima lettura ce lo fa vedere dal punto di vista ebraico, è un testo che è apparentemente difficile, ma voi sapete che questo testo degli Atti fa riferimento al cosiddetto Concilio di Gerusalemme, cioè ci fu un momento in cui, man mano che si battezzavano i pagani come noi, quelli che non avevano una mamma ebrea, voi sapete che le mamme ebree circoncidono i figli l'ottavo giorno e uno diventava cristiano ma era circonciso. Quando una mamma è pagana, è greca, è romana, è latina, battezzava, faceva diventare il figlio diventava cristiano e non si circoncideva più. E allora una parte degli ebrei cristiani dicono: eh no, non basta Gesù, serve anche la circoncisione. Certo, Gesù è bello, Gesù è il Salvatore, però ti devi anche circoncidere. E allora a Gerusalemme si riuniscono gli apostoli e mandano questa lettera ad Antiochia, adesso è in Turchia, prima era in Siria, e dicono questa cosa importantissima. Un esegeta, Letti, la spiega così: la circoncisione da sola non salva. La circoncisione non è una cosa brutta, la legge di Mosè, non è una cosa da disprezzare, però non ti dà la salvezza. È solamente Cristo, la fede, la sua croce, il suo Vangelo. Se non c'è Cristo, la circoncisione non serve a niente. E seconda cosa che dice Paolo, che dicono Pietro, gli apostoli, Giacomo, Giovanni: non solo non basta la circoncisione, ma serve Cristo. Ma se hai Cristo, la circoncisione è inutile. Chi è cristiano non ha bisogno di circoncidersi, c'è una doppia inutilità, se volete, che non è un disprezzo della tradizione ebraica, ma è un dire, perché il cristianesimo sa che viene dalla radice ebraica, ma è la certezza che il cuore è dove è Cristo. Lo Spirito Santo vi ripeterà quello che io vi ho detto, vi farà vivere la vita cristiana, perché non c'è vita più grande, più vicina a Dio, che essere cristiani. San Giovanni della Croce, un grande mistico del 1500, lo dice in riferimento per esempio alle visioni, alle locuzioni, ai profumi, alle rivelazioni private di Dio. Dice: prima che Dio venisse, una persona poteva dire: voglio chiedere alla Madonna che mi appaia, non c'era ancora la Madonna, ma voglio chiedere che mi appaia Dio in persona, mi dica una parola proprio a me. Una volta che Cristo è venuto, è sciocco chiedere qualcosa come se in quella cosa potessi trovare di più di Cristo. Se la Madonna appare, appare per dire: torna a Cristo, confessati, vai in chiesa, segui il Vangelo, segui, ama il Papa, stai dentro la Chiesa. Tutto ciò che viene ti riporta sempre a Cristo. E così sarà delle altre religioni. Il cristianesimo sa che nelle altre religioni non le disprezza, sa che ci sono delle cose buone, ma non c'è quella pienezza che c'è solamente in Cristo, e le altre religioni non aggiungono qualcosa che Cristo non ha. È bello dire quel modo di adorare Dio, quella preghiera, quella carità, è bella, è sacrosanta, ma Cristo è colui che è tutto. Lo Spirito Santo riporta sempre e fa scoprire che nella storia è Cristo sempre che agisce, che ama, che è presente. E questo Spirito ci ricorda, ci fa vivere sempre la stessa vita cristiana. E uno potrebbe domandare, un esempio che forse ho già fatto, com'è possibile allora che noi siamo così diversi? Una donna è diversissima da un uomo, una sposa da una fidanzata, una nonna da una giovane mamma, un ragazzo che usa internet da un nonno che ha vissuto tanti anni fa e non ha mai usato Facebook. Come fa lo Spirito, come facciamo a tornare tutti allo Spirito, a Cristo, ed essere così diversi? Un mio amico ha usato un'immagine che poi ho applicato a un tennista, forse l'ho già detto, ma mi piace come immagine. Voi sapete che Federer è chiaramente il più grande tennista che esista sulla faccia della terra, non c'è nessuno bravo come lui. Federer in che senso ha lo spirito del tennis? Voi gli tirate una pallina fortissimo a 210 all'ora in un angolo del suo quadrato di battuta, lui con un gesto la riprende e vi fa il punto mandandola esattamente all'incrocio delle linee dall'altra parte. Lui ha un'esperienza del tennis, per cui qualsiasi cosa voi fate prende e vi ributta la pallina. Lo Spirito Santo fa sì che noi possiamo essere sposati, nonni, celibi, preti, anziani, malati, sani, e noi rispondiamo sempre avendo lo Spirito, amando, credendo, sperando. Uno non ha esperienza del tennis perché prende una volta la racchetta senza saperla maneggiare, la prende prendendo senza l'impugnatura del dritto, già ho fatto esperienza del tennis perché un'ora ho provato a rispondere. Quello non ha esperienza per niente, non sa fare niente, non ha l'esperienza del tennis. L'esperienza ce l'hai quando realmente sei talmente dentro il gioco che rispondi e ti muovi continuamente, liberamente, ma realmente riesci sempre a essere all'altezza del gioco. Ecco, lo Spirito ci ricorda Cristo, ma ce lo ricorda in tutti i modi diversi. Una sposa, uno sposo avrà un certo orario, si alzerà una certa ora, una monaca di clausura un'ora diversa, uno studente, ma realmente tutti porteranno continuamente questo mistero di Cristo, la pienezza dell'amore dentro la loro carne. E allora vedete un'ultima cosa che mi ha fatto riflettere questa settimana: lo Spirito ci fa accettare la vita, ci fa entrare nella vita così com'è, con i suoi orari strani, con le sue interruzioni, con le sue pause, proprio perché lo Spirito è il cuore di tutto. Entriamo nella vita senza pretendere che sia diversa da quello che è. L'altro ieri c'è stato un incontro straordinario, uno dei più belli che abbia mai sentito in vita mia, nella chiesa di San Filippo Neri, la Chiesa Nuova. È venuto Giovanni Lindo Ferretti, che era un cantante della musica punk, era un comunista di quelli duri, aveva un gruppo che si chiamava i CCCP, il nome dell'Unione Sovietica di allora, no? Poi si è convertito e lui diceva: io quando da ragazzo sono sceso dalle montagne, sono andato a Reggio Emilia comunista, io ho pensato che avremmo rinnovato il mondo, bastava la giusta dose di violenza, la giusta dose di ideologia e noi avremmo insegnato a tutti come si vive, noi avremmo riformato la terra e ci sarebbe stata finalmente la giustizia. Diceva c'è un'ideologia della rivoluzione, io ero un rivoluzionario, ma la rivoluzione non è una cosa reale, è un'idea, è un'ideologia e tu pretendi di imporla. Ci raccontava quando prese il fucile in Portogallo, andò a salire sulle barricate perché c'era una rivoluzione, diceva non ce la potevamo far scappare, dovevamo andare lì a combattere anche noi. E poi ti accorgi, dice, man mano che va avanti, che non funziona. Mia nonna mi aveva insegnato l'esame di coscienza, diceva, mia nonna cristiana sulle montagne a Cereto Alpi mi aveva detto: quando tu fai l'esame di coscienza esaminati, vedi i problemi e di dove hai sbagliato tu. E lui diceva, io ogni tanto dicevo: ma no, perché Luciano ha fatto questo. E mia nonna diceva: no, Luciano lo dice a sua nonna cosa ha sbagliato, tu di cosa hai sbagliato tu, non cosa hanno sbagliato gli altri. E lui diceva: mi accorgevo che non quadrava la vita. Mia nonna mi diceva: la vita la devi accettare, non puoi riformarla, certe situazioni sono quello che sono, le devi prendere, se no non riesci più a vivere, la vita è fatta così, non puoi discutere sempre e pretendere che sia diversa la tua casa, la tua famiglia, tuo nonno, tuo figlio, tua moglie, il lavoro, è così, se la ami ci stai dentro, se no non riesci più ad amare la vita. E vedevo la Jugoslavia dove c'era la guerra civile, la gente che si uccideva dopo l'illusione di fare una società tutta uguale, attraversava i paesi del socialismo reale, dove era ovvio che i problemi erano diversi, diceva, da come ce l'avevamo raccontata noi. E io ho rimparato a riaccettare la vita così com'è, la mia stalla, i miei cavalli, i miei anziani, i miei vicini, il fatto che la vita puoi avere quelle conoscenze, non puoi conoscere il mondo intero. Lo Spirito di Cristo ci consola facendoci stare dentro la nostra vita, facendocela amare, facendola guardare anche con tenerezza, guardare con compassione bella i nostri cari, i nostri vicini, il marito, la moglie, il nonno, la suocera, sono quelli che sono, così come ognuno di noi è veramente quello che è. Ripeteva sempre: io non ho niente da insegnarvi, io vi posso dire che ho capito questo, ma io non sono un prete, io sono quello, io l'ho fatto, ho sbagliato, poi ho capito. La vita va accettata, va presa, va vissuta nella sua semplicità, entrandoci dentro e cercando di essere cristiani dentro la vita così com'è. Ecco, ci aiuti il Signore a credere che lo Spirito rende veramente bella la vita. Lo Spirito di Cristo ci permette di far sì che noi restiamo noi stessi, ma insieme portiamo Cristo esattamente dov'è la nostra vita. E così sia.